Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Per questo scrutiamo le Scritture, le ascoltiamo, le meditiamo, per cercare il volto del Signore nel suo mistero profondo e nella sua rivelazione, soprattutto nell'Eucaristia. Guardiamo a Lui attraverso il volto di Gesù.
Nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 6, dal 18 al 31. Un tale Eleazaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizia e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte. Poiché egli diceva: non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' più di vita, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte, soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di Lui. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione. Parola di Dio.
Capitolo 5, versetto 27 compare Giuda Maccabeo, abbiamo visto, e poi viene abbandonato immediatamente e ricomparirà al capitolo 8, e anzi l'inizio del capitolo 8 dà l'impressione di riprendere il discorso, intanto Giuda Maccabeo, eccetera, cioè di essere la continuazione dell'accenno alla fine del capitolo 5. Ecco, noi siamo invece nella lunga sezione che l'autore premette al discorso, al racconto su Maccabeo. Abbiamo visto già l'inizio della persecuzione e del martirio, della morte per la fedeltà a Dio, alle sue leggi, e anche una riflessione, capitolo 6 dal versetto 12 al 17, e oggi la prima figura con un nome, Eleazaro. Ecco a voi la parola.
Per quanto riguarda gli animali puri, che erano naturalmente un po' la causa dell'episodio di quest'oggi, nel Levitico, al capitolo 11, mette una distinzione molto chiara. Potrete mangiare, dice, al versetto 3, di ogni quadrupede coloro che hanno l'unghia bipartita, per cui gli animali che non hanno l'unghia divisa sono considerati impuri e non è possibile mangiarli. Di questi naturalmente fa parte anche la carne suina. Difatti al versetto 7 dice: il porco, perché ha l'unghia bipartita da una fessura ma non rovina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri, li considererete impuri. Quindi naturalmente, per ritornare al discorso di Eleazaro, che naturalmente con grande nobiltà, come lo scrittore ce lo descrive, con grandissima nobiltà ha saputo rinunciare alla propria vita, quel bene assoluto di cui ogni uomo assunto gode, ha saputo rinunciarlo pur di non tradire le leggi di Dio. Ma nelle lettere agli ebrei, l'autore di questa lettera ci parla chiaramente di altri episodi, di persone che, fedeli alle leggi, fedeli ai decreti e agli insegnamenti lasciati di Mosè, ebbero a subire delle pene non indifferenti da quella di Eleazaro. Infatti alla lettera degli ebrei, capitolo 11, versetto 35-36, dice: alcuni furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta per ottenere una migliore risurrezione. Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia, furono lapidati, torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati e maltrattati. Questo è veramente un eroismo, tant'è che del martirio di Eleazaro ci dice che è padre della Chiesa, ma anche io penso che chiunque legge questo libro sente naturalmente che è un martirio proprio che somiglia a delle caratteristiche 100% uguali a quello che è il martirio cristiano, di cui appunto abbiamo delle testimonianze.
E a me pare che emerge il problema vero che emerge alla fine del capitolo 5, appunto al versetto 27, che è quello di non aver parte nella contaminazione. Il problema vero è quello lì. Allora, come si può non aver parte nella contaminazione? Separandosi. E come ci si separa? Come ci si può separare? Ci si può separare resistendo, andando nel deserto, oppure ci si può separare dalla vita,
e affidare la propria vita a Dio, ecco, quindi il martirio. E niente, dico questo perché in fondo il problema è quello di conservare la propria immagine davanti a Dio, così come è descritta e consegnata ad Israele nella Torah.
Mi sembra che la rettitudine e il bene che fanno pochi riesca in un certo senso a bilanciare il male che viene fatto da tanti. Questi personaggi, questi 10 che si sono ritirati nel deserto, queste due mamme, Eleazaro e dopo i fratelli Maccabei, riescono in un certo senso a distogliere l'ira di Dio del popolo.
A distogliere?
L'ira di Dio da cose anche peggiori. Cose, per esempio, che non era successa a Sodoma e Gomorra, che non sono stati trovati un numero sufficiente di giusti.
A me sembra anche molto sottolineato in questo episodio, in questa testimonianza, un grande amore per le leggi, per le sante leggi, e nello stesso tempo anche un grande amore per il popolo, e in particolare qua sottolinea molto per i giovani, cioè per lasciare una testimonianza che infonda speranza e coraggio e fedeltà ai giovani, e poi dopo conclude dicendo, ma non solo ai giovani, ma a tutto il popolo. Mi sembra molto, molto forte questa sottolineatura di questo amore proprio fino al dono di sé, per lasciare una testimonianza di fedeltà, perché se avesse finto, che poi qua il testo per 3 volte usa la parola ipocrisia, non dice finzione, il testo greco dice ipocrisia, e lui lo ripete proprio al versetto 25, dice che i giovani, a causa della mia ipocrisia e per un poco di vita, sarebbero portati a tradire le leggi del Signore. Quindi al Signore avrebbe potuto rimanere fedele anche con questo stratagemma, ma al popolo no, ai suoi fratelli no. E quindi lui rifiuta questa ipocrisia per dare una testimonianza di vita e di forza per tutti.
Hai pensato che... sì, anche io ho pensato anche al testo della lettera agli ebrei, suggerito anche da qualcuno. C'è però una differenza, sì, suggerito anche da altri autori, c'è però una differenza, mentre là nella lettera agli ebrei si parla che la motivazione di questa preferenza è una migliore resurrezione, e qui non c'è il pensiero, almeno in questo episodio, ci sarà in quello successivo della madre e dei figli, però qui in Eleazaro non troviamo che la motivazione è una migliore resurrezione, ma è bensì l'esempio lasciato ai giovani e non solo, alla grande maggioranza della nazione, sottolineato almeno 2 o 3 volte. E questo è il suo ragionamento, che parte anche da un'altra considerazione del posto che lui aveva, e come era valutato nella comunità ebraica. Era uno scriba. Probabilmente sì, qui a questo punto qualcuno pensa sia un ufficiale anche, e certamente quello che lui avrebbe, il suo esempio era molto notato, soprattutto dai giovani, ma non solo, e quindi stima questo. E anche io penso, per amore, molto sottolineato, per amore della legge e per amore del suo popolo, particolarmente dei giovani, ma non solo, tenendo conto del ruolo che aveva e dell'età anche.
Partendo dall'insistenza dell'autore sul fatto che questo personaggio importante, questo scriba, ha motivato il suo sacrificio come un esempio per gli altri, un esempio, e si pone anche il problema, se così è, il motivo per cui lui rinuncia alla vita, per cui bisogna rinunciare alla vita, difatti dice, in modo che anche i giovani siano pronti a rinunciare alla vita, no? Quindi prima al versetto 20, sputando il boccone, dunque questo boccone veniva costretto, al versetto 18, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. E Andrea ha già ricordato, ecco, anche il testo biblico sulla distinzione fra animali puri e impuri. Impuri, cioè impuri non c'hanno niente, non si possono mangiare, vuol dire che non si possono mangiare e basta, non è che non si possono utilizzare, non si possono mangiare, ma qui sembra questo. Poi quindi il motivo per cui vale la pena, o anzi ne è necessario lasciare la vita, rinunciare alla vita per la fedeltà, e qui la fedeltà alle leggi, alle leggi di Dio, ma alle leggi imposte a Israele. Qui, e poi al versetto 21, l'impressione è invece che queste carne, o si introduce l'idea che dell'illecito banchetto sacrificale, e poi ancora, sempre al versetto 21, alla fine, fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re. Quindi qui l'idea è che le carni sono state sacrificate, forse in un culto pagano o in un culto illecito comunque, per cui qui sarebbe idolatria, o diciamo connessa con l'idolatria. E leggevo sul commento del Goldstein che lui, a parte che lui, insomma, per un po' affronta anche questo problema, cioè per quali motivazioni si deve o si dovrebbe rinunciare alla vita. Per tutte, e lì c'erano, in tempo successivo, lui cita il Talmud, il quale però si riferisce a detti e a opinioni precedenti, naturalmente, al V-VI secolo d.C., cioè ai tempi molto precedenti, e in particolare anche a eventi della persecuzione di Adriano, lui cita, in particolare il Talmud si riferisce a quello, quei passi, cioè siamo all'inizio del II secolo, mi pare, d.C., Adriano, quindi vuol dire comunque non è Maccabei, c'è di mezzo insomma due secoli e mezzo, però il problema c'è, cioè la diversità di opinioni, perché per salvare la vita è legittimo mangiare la carne di porco, mangiare la carne di maiale, e si va contro la legge di Dio, ma non è di per sé idolatria. Uno che mangia la carne, un ebreo che mangia la carne di maiale non fa un atto idolatrico, infrange una legge della Torah importante. In, invece mangiare e partecipare alla carne dei banchetti sacrificali è un'altra cosa, significa la comunione col banchetto, significa partecipare a, e significa idolatria. Mi viene in mente adesso, ma non voglio dilungarmi, che nella prima lettera ai Corinzi Paolo affronta questo problema, cioè il problema, non questo problema di lasciare la vita, il problema della partecipazione di non ebrei, che però sono diventati dei quasi ebrei, credendo in Gesù, perché questo più o meno, e Paolo pretende da loro che non partecipino assolutamente ai banchetti sacrificali degli idoli. Vi ricorderete il capitolo decimo in particolare, insomma. Comunque questo problema di capire qui per quale motivo uno deve rinunciare. Qui l'impressione, la prima impressione anche con la conclusione è che lui anche ogni comandamento vale più della vita, la fedeltà ad ogni comandamento, o ai comandamenti che implicano un esempio per tutto Israele probabilmente, oppure invece secondo altri solo per alcuni peccati, solo per alcuni motivi, primo fra i quali è l'idolatria. Allora in questo caso non si può entrare in compromesso, ma per altri è possibile, sarebbe possibile. Interessante questo perché, come avete già ricordato, anche Chiara prima, il motivo di dare l'esempio agli altri qui è in primo piano. Ecco, se io non avrebbe infranto la legge, non so se però sarebbe stato fedele a Dio facendo finta. Ecco, però non avrebbe certamente, materialmente parlando, non avrebbe infranto la legge, nel senso non avrebbe mangiato carne di maiale. Lì sembra che il problema sia questo, non siano carni sacrificate di per sé, in primo piano, e però appunto avrebbe dato un esempio negativo. Quindi questo mi sembra un punto centrale qui, cioè anche il dovere davanti a Dio degli anziani, e in particolare qui questo persone importanti, di dare il buon esempio ai più giovani.